CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino. Il titolo del programma è tratto dall'omonimo libro dell'evangelista tedesco Wilhelm Busch. Ma chi era Wilhelm Busch? Quasi sconosciuto in Italia, Wilhelm Busch è stato uno dei più noti evangelisti nella Germania degli anni prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aveva un modo diretto, franco e personale di predicare le verità bibliche che attirava migliaia di persone alle sue conferenze. Busch era profondamente convinto di una cosa: il messaggio del Vangelo è il messaggio più straordinario di tutti i tempi. E i suoi scritti e discorsi, nei quali presenta con forza e semplicità le risposte bibliche ai problemi dell'uomo moderno, sono apprezzati da tutti i ceti sociali. Nato a Wuppertal, Elberfeld, nella Repubblica Federale Tedesca nel 1897, Wilhelm Busch passò la sua giovinezza a Francoforte, dove perseguì e terminò i suoi studi secondari. Malgrado la sua giovane età, prestò servizio come tenente nell'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Sul campo di battaglia fu confrontato con la realtà del Dio vivente e gli consacrò tutta la sua vita. Questo passo ne mutò completamente il corso e influenzò positivamente l'esistenza di migliaia di persone. Dopo la guerra, Busch studiò teologia a Tubinga. In seguito entrò nel ministero servendo come pastore, prima a Bielefeld, poi in una regione mineraria della Ruhr e infine nella città di Essen. Là fu pastore e responsabile dei giovani fino alla sua morte. Durante il suo ministero viaggiò attraverso tutta la Germania e in altri paesi europei, predicando ovunque la parola di Dio. A causa dell'atteggiamento senza compromessi che assunse durante il Terzo Reich e poiché osò proclamare apertamente la sua fede, Busch fu imprigionato diverse volte dai nazisti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale ricominciò i suoi viaggi come evangelista itinerante. Nel 1966, dopo diversi decenni di incessante lavoro, il Signore lo richiamò a sé. Gesù, nostro destino. Fu questo il tema generale scelto dal pastore Busch per una campagna di evangelizzazione nella città di Essen nel 1938. Egli lavorava con grande gioia tra i giovani di Essen, ma la sua passione per l'annuncio del Vangelo lo portava spesso in luoghi lontani. Nelle sue innumerevoli conferenze in città, in campagna, in paesi occidentali e orientali, in Europa e in tutto il mondo, molte persone furono chiamate a Gesù. Come si rallegrava quando vedeva la gente accorrere per ascoltare il suo messaggio? Questa era la sua convinzione. Il Vangelo di Gesù è il messaggio più straordinario di tutti i tempi. A migliaia venivano per ascoltarlo. Tuttavia, ogni singolo ascoltatore aveva l'impressione che parlasse a lui personalmente. Era questa la peculiarità della sua predicazione. Tramite il suo libro, Wilhelm Busch continua ancora oggi a parlare a ogni singolo lettore e ogni singolo ascoltatore, come messaggero di Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Gesù nostro destino, ecco il tema generale di tutta la sua predicazione. Volete ascoltare anche voi questo messaggio? Sedetevi tra il suo uditorio e presto saprete anche voi che Gesù, nostro destino, è il tema più importante per tutto il mondo e per la nostra vita. Dio sì, ma perché anche Gesù? Un vecchio pastore come me, che per tutta la vita ha predicato nelle grandi città, sente ripetere costantemente, anno dopo anno, le stesse obiezioni. Come può Dio permettere tutto ciò? Oppure, Caino e Abele erano fratelli. Caino uccise Abele. Dove avrà mai potuto trovare una moglie? Lo slogan preferito è questo: «Pastore, lei parla sempre di Gesù. Questo è fanatismo. Non ha importanza quale sia la propria religione, purché si rispetti l'essere supremo». Tutto questo è convincente, no? La stessa cosa l'aveva già detta il mio illustre concittadino Goethe, pure lui di Francoforte. Il sentimento è tutto. Il nome non è che rumore e fumo. Chiamatelo pure Allah, Buddha, destino o essere supremo, non importa. L'essenziale è credere in qualcosa. Sarebbe fanatismo voler precisare quale sia questa cosa. Non è forse vero che il 50% di voi la pensa così? Vedo ancora davanti a me quella vecchia signora che mi spiegava: «Ma signor pastore, lei parla sempre di questo suo Gesù. Non ha forse affermato lui stesso che nella casa del padre ci sono molte dimore? Là ci sarà posto per tutti». Amici miei, questo è un grosso inganno. Un giorno mi trovavo all'aeroporto di Tempelhoferfeld di Berlino. Prima di salire sull'aereo bisognava far controllare il proprio passaporto. Di fronte a me c'era un signore corpulento. Me lo vedo ancora davanti, sembrava un armadio. Aveva una grande coperta sotto il braccio e tese rapidamente il passaporto all'impiegato. L'impiegato allora gli disse: «Un momento, il suo passaporto è scaduto». «Non faccia il pignolo», replicò il signore, «l'importante è che ne abbia uno». «No», rispose l'impiegato deciso e fermo, «l'importante è che il suo passaporto sia valido». Bene, con la fede è la stessa cosa. Ciò che conta non è avere una fede qualsiasi, perché tutti ne hanno una. Ultimamente qualcuno mi diceva: «Credo che con un chilo di carne di manzo si possa fare un buon brodo». Anche questa è una fede, sebbene un po' fluida. Capite ciò che intendo dire? Ciò che importa non è che abbiate una fede qualsiasi, ma che abbiate la vera fede, la fede con la quale si può vivere anche quando tutto diventa buio. La fede che ci offre un aiuto anche nelle più grandi difficoltà, una fede per la quale si può morire. La morte stessa è una grande prova per l'autenticità della nostra fede. Esiste una sola vera fede, con la quale si può pienamente vivere e morire: la fede nel Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Gesù stesso ha detto: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». Ma vi è una sola porta per entrare nelle dimore di Dio. «Io sono la porta. Chi entra attraverso me sarà salvato», dice Gesù. La porta è Gesù. Eppure so che la gente non vuole sentirne parlare. Si può discutere su Dio per ore e ore. Chi se lo immagina in un modo e chi in un altro. Ma di Gesù non se ne parla. Eppure vi dico una cosa. Soltanto la fede in Gesù, Figlio di Dio, è fede che salva e rende felici, per la quale si può vivere e morire. Ora vi racconterò una piccola storia che vi farà ridere. È un'esperienza vissuta che illustra quanto questa fede sembri ridicola agli occhi della gente. Anni fa camminavo per una strada di Essen. Lungo la via c'erano due uomini. Erano minatori. Passando accanto a loro, uno dei due mi salutò. «Buongiorno, pastore!» Mi avvicinai e gli dissi: «Ci conosciamo?» Quello si mise a ridere e disse all'altro: «È il pastore Bush, è un tipo davvero in gamba». «Grazie», gli risposi. Lui continuò: «Solo che purtroppo ha una fissazione». «Cosa?» chiesi stupito. «Una fissazione? Quale fissazione?» Ed egli ribatté: «Il pastore è veramente in gamba, peccato che parli sempre di Gesù». «Mio caro», esclamai rassicurato, «questa non è una fissazione. Fra 100 anni lei sarà nell'eternità. Allora tutto dipenderà da questo, se avrà conosciuto Gesù o no. È in base a questo fatto che si deciderà se lei andrà all'inferno o in paradiso. Mi dica, ma lei conosce Gesù?» «Vedi?» disse all'altro ridendo. «Ricomincia da capo». «Sì, è proprio da qui che vorrei incominciare. C'è una frase nella Bibbia che voglio subito citare. Dice: chi ha il Figlio di Dio ha la vita. A scuola avete imparato qualcosa su Gesù, ma a Gesù stesso non lo avete. Chi ha il Figlio di Dio? Ascoltate bene, si tratta di avere. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita, adesso e nell'eternità. Ma chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo è ciò che dice la parola di Dio. Conoscete forse il detto: il mio è mio? È esattamente questo il significato del versetto biblico. Vorrei proprio potervi convincere per il vostro bene ad accogliere Gesù e a dargli la vostra vita, poiché senza di lui la vita è veramente miserabile. Ora voglio dirvi perché Gesù è unico e perché la fede in Gesù è la sola vera fede. Vorrei anche dirvi perché ho bisogno personalmente di Gesù e perché credo in Lui. Gesù è la rivelazione di Dio. Ci sono persone che mi dicono, io credo in Dio, ma a cosa mi serve Gesù? Allora rispondo, questa è una domanda superficiale perché il vero Dio è un Dio nascosto e senza Gesù noi non sapremo niente di Lui. Gli uomini possono infatti costruirsi un Dio su misura. Il buon Dio, per esempio, che non abbandonerà mai un bravo tedesco, purché si limiti a bere solo 5 birre al giorno. Ma Dio non è così. Allah e Buddha sono proiezioni dei nostri desideri. Ma Dio? Se non conoscessimo Gesù non sapremmo niente di Dio, perché Dio si è rivelato proprio in Gesù, nella persona di Gesù. Dio è venuto in mezzo a noi. Ve lo spiegherò con un esempio. Immaginatevi un fitto muro di nebbia. Nascosto dietro questo muro c'è Dio. Gli uomini non possono vivere senza di Lui, perciò brancolando nel buio cominciano a cercarlo. Tentano di penetrare nel muro di nebbia. Questi sono gli sforzi della religione. Tutte le religioni hanno questo punto comune. Si sono smarrite nella nebbia e non hanno trovato Dio. Dio è un Dio nascosto. Lo capì un uomo chiamato Isaia che dal profondo del cuore gridò, «Signore, noi non possiamo venire fino a te. Oh, se tu squarciassi la cortina di nebbia e venissi verso di noi!» Ed ecco, Dio udì il suo grido, squarciò il muro di nebbia e venne verso di noi nella persona di Gesù. Quando gli angeli sui campi di Betlemme proclamarono in coro «Oggi vi è nato un Salvatore, gloria a Dio nei luoghi altissimi», in quel preciso momento Dio era realmente venuto tra noi. E ora Gesù ci dice «Chi ha veduto me ha veduto il Padre». Senza Gesù non saprei nulla di Dio. Lui è la sola autorità sulla quale posso basarmi per avere una certezza riguardo a Dio. Come dunque è possibile affermare che si può fare a meno di Gesù? Ho fatto un breve riassunto e ho dovuto tralasciare molte cose, ma su Gesù potrei dirvi ancora tanto. Ora voglio esporre solo i punti più importanti per rispondere alla domanda «Perché proprio Gesù?». Gesù è la salvezza di Dio. Voglio spiegarvelo bene. Tempo fa ebbi una conversazione con un giornalista che era venuto a intervistarmi e mi chiedeva «In fin dei conti, perché tiene queste conferenze?». Gli risposi «Le tengo perché voglio evitare che le persone vadano all'inferno». Egli sorrise e replicò «Ma l'inferno non esiste». «Aspetti un po', gli dissi. Tra 100 anni saprà se ha ragione lei oppure la parola di Dio. Mi dica, ha mai avuto timore di Dio?» «No», rispose. «Non c'è bisogno di temere il buon Dio». Allora gli spiegai. «Purtroppo lei non è ben informato. Chi ha la pur minima idea di Dio deve sapere che non c'è nessun essere più temibile di Lui, il Dio santo e giusto, il giudice dei nostri peccati. Pensa forse che Dio non badi i suoi peccati? Lei parla di buon Dio, ma la Bibbia non parla così. La Bibbia afferma invece che è una cosa terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Avete mai avuto timore di Dio? Se non avete provato ancora questo sentimento, non avete ancora visto tutta la realtà del Dio santo e della vostra vita di peccatore. Ma se avete già cominciato a temere Dio, allora vi chiederete come potrò presentarmi davanti a Lui. Credo che la più grande stupidità del nostro tempo consista nel non temere più seriamente il Dio vivente e la sua collera verso il peccato. Il professor Karl Heim raccontava come, durante un suo viaggio in Cina, giunse a Pechino. Di là fu condotto su un monte, e in cima c'era un altare, chiamato l'Altare del Cielo. Gli fu spiegato che nella notte della riconciliazione centinaia di migliaia di persone, recanti ognuna una fiaccola, affollavano questa montagna. Poi saliva l'imperatore, allora la Cina era ancora un impero, e offriva un sacrificio di riconciliazione per il suo popolo. Quando il professor Haim ci raccontò questo fatto, aggiunse: «Questi pagani avevano la cognizione della collera di Dio e del bisogno dell'uomo di essere riconciliato. L'uomo europeo colto pensa invece di poter parlare tranquillamente con un cosiddetto buon Dio che si accontenterebbe di controllare che gli uomini paghino puntualmente le loro tasse per la Chiesa. No, cominciamo piuttosto a temere Dio. Tutti abbiamo peccato. Voi no? Ma certo, anche voi avete peccato». Quando avremo di nuovo imparato a temere Dio, ci domanderemo come sfuggiremo all'ira di Dio. Chi ci salverà? Allora i nostri occhi si apriranno e noi comprenderemo che l'amore di Dio si manifesta in Gesù, che è capace di salvarci. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma Egli non può essere ingiusto, non può tacere di fronte al peccato. Per questo ha dato il suo Figlio, per la salvezza e la riconciliazione. Ora vi porterò con me a Gerusalemme. Vicino alla città c'è una collina. Vediamo migliaia di persone. Sopra le loro teste si ergono tre croci. L'uomo appeso sulla croce di sinistra è come noi un peccatore, anche quello sulla destra. Ma guardate quello in mezzo, quello con la corona di spine. Ecco, egli è il Figlio del Dio vivente. Perché è inchiodata quella croce? Quella croce è l'altare di Dio. Gesù è l'agnello di Dio che porta su di sé i peccati del mondo e lo riconcilia con Dio. Lo vedete? Fino a quando non avrete trovato Gesù, sarete sotto l'ira di Dio, anche se non ve ne accorgete e anche se lo negate. Solo chi viene a Gesù trova pace con Dio. Il castigo per cui abbiamo pace è sceso su Lui. Permettete che mi serva di un esempio molto banale. Durante la Prima Guerra Mondiale ero nell'artiglieria. Allora avevamo dei cannoni dotati di lamiere di protezione. Un giorno ci trovammo in prima linea senza fanteria davanti. Ci fu un attacco da parte di carri armati nemici. Li chiamavamo tanks. I proiettili si abbattevano come grandine contro le lamiere di protezione dei nostri cannoni. Ma queste erano così resistenti che dietro di esse eravamo al sicuro. In quel momento non potei fare a meno di pensare: se ora mettessi la mano fuori dalla lamiera, verrebbe subito crivellata. E allora sarei perduto. Morirei miseramente, dissanguato. Ma dietro questo scudo di protezione sono al sicuro. Vedete, per me Gesù è proprio così. Io so che senza di Lui davanti al giudizio di Dio sono perduto. Senza Gesù, qualunque cosa io faccia, non avrei mai la pace interiore. Senza Gesù, al momento di morire, sarò nel terrore. Senza di Lui, cammino verso la dannazione eterna. Questa dannazione eterna esiste veramente. Aspettate e vedete. Ma quando mi rifugio dietro la croce di Gesù, sono a riparo come dietro uno scudo di protezione. Io so con certezza che è Lui il mio riconciliatore, è Lui il mio salvatore. Gesù è l'amore di Dio che si manifesta per salvare. Ascoltatemi, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Per questo ha dato suo Figlio, per la salvezza e la riconciliazione. L'offerta vale anche per voi. Non datevi riposo fino a quando non avrete questa pace di Dio, fino a quando non sarete salvati. Facciamoci ora un'altra domanda: ma perché proprio Gesù? Perché soltanto Gesù può risolvere il più grande problema della nostra vita. E sapete qual è il più grande problema della nostra vita? Già, le persone più anziane pensano naturalmente magari al loro fegato o al cuore o a qualche altro organo che non funziona bene. Questi sì che sono problemi. Per i giovani invece si tratta della ragazza, del ragazzo, della fidanzata, del fidanzato. Così ciascuno ha i suoi problemi. Ma credetemi, il più grande problema della nostra vita è il nostro stato di colpa davanti a Dio. Per decenni sono stato pastore tra i giovani e ho sempre cercato nuove immagini per far loro capire questo messaggio. Vorrei adoperare anche per voi uno di questi paragoni. Immaginate che ognuno di noi porti sin dalla nascita un collare di ferro intorno al collo. A questo collare è attaccata una catena alla quale viene aggiunto un anello ogni volta che si pecca. Un pensiero cattivo, un nuovo anello. Rispondo sfacciatamente a mia madre, un altro anello. Ho parlato male del vicino, ancora un altro anello. Una giornata senza pregare come se Dio non esistesse, un altro anello. Falsità, menzogne, ancora un altro anello. Riflettete un po'. Deve essere ben lunga la catena che ci trasciniamo dietro. Mi capite? È la catena dei nostri peccati. Davanti a Dio siamo colpevoli, questo è certo. È una realtà, anche se non vediamo la catena delle nostre colpe. Eppure ce la trasciniamo dietro, lunghissima. Spesso mi chiedo perché gli uomini non riescono ad essere veramente allegri e felici. Non possono, perché si portano appresso la catena dei loro peccati. E questa non gliela può togliere nessun pastore, nessun prete, nessun angelo. Neppure Dio stesso gliela può togliere, perché Dio è giusto. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Ma c'è Gesù. Lui è l'unico che possa risolvere il più grande problema della nostra vita. Lui è morto per il mio peccato. Con la sua morte ha pagato per me. Ecco perché è in grado di togliere la mia catena di peccati. Soltanto Lui può farlo. E ve lo dico per esperienza, per me è stata una vera liberazione quando ho saputo di aver ricevuto il perdono dei miei peccati. È la più grande liberazione della vita. E ancora di più lo sarà al momento della morte. Per voi anziani è importante sapere che potete morire avendo ricevuto il perdono dei peccati. Oppure volete entrare nell'eternità portando con voi tutte le vostre colpe? Sarebbe terribile. Conosco delle persone che tutta la vita hanno detto: io sono buono, sono giusto, non ho mai fatto nulla di male. E un giorno dovranno lasciare l'ultima mano amica e scopriranno che la barca della loro vita naviga sull'oscuro fiume dell'eternità incontro a Dio. Non hanno potuto portare nulla con sé, né la casetta, né il conto in banca, soltanto le loro colpe. Così vanno incontro a Dio. È terribile. Eppure la morte degli uomini è questa. Forse voi dite che in fondo muoiono tutti così? Ma Gesù vi offre il perdono dei peccati. Questa è la più grande liberazione che ci possa essere offerta. Avevo 18 anni quando sperimentai che cosa sia il perdono dei peccati e che cosa significhi essere sciolto da questa catena. C'è un vecchio canto che lo descrive bene. I nostri peccati sono perdonati. Ecco la parola di vita. Nel nome di Gesù siamo liberati. Auguro anche a voi di fare questa esperienza. Andate a Gesù. Oggi. Vi aspetta. Ditegli: Signore, la mia vita è tutta sciupata e piena di colpa. Non ho mai voluto ammetterlo, anzi, ho sempre parlato bene di me. Ma ora pongo la mia vita davanti a te. Voglio credere che il tuo sangue cancella tutti i miei peccati. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno. Qui su CRCFM e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.